grazie vice sindaco metropolitano,
si dice così, no?
Sì.
Sindaco metropolitano, no, perché qui adesso con tutte queste nuove terminologie istituzionali si rischia di sbagliare, no? Allora, sì, io provo a fare un po' il punto della situazione rispetto alle fasi, diciamo, attuative della nuova legge regionale sul turismo, richiamando però in premessa alcuni concetti di carattere istituzionale, di carattere politico, per inquadrare meglio, diciamo così, il percorso che ci ha portato all'approvazione della nuova legge regionale sul turismo, la legge 4. Il punto di partenza è la legge 13 del 2014, che, come sapete, la legge regionale numero 13, come sapete, ha istituito, o meglio, ha introdotto il principio delle cosiddette aree vaste. Per costruire una risposta istituzionale avanzata al tema del riordino istituzionale, che è un tema, naturalmente, adesso senza entrare nel merito della riforma e della nuova architettura istituzionale che si sta delineando, comunque è un tema che è all'ordine del giorno nel nostro Paese, che probabilmente subirà un'accelerata se, diciamo, il referendum di ottobre avrà un risultato di un certo tipo, e che comunque vede complessivamente il ruolo delle province cambiato rispetto alla fase precedente. Fra le funzioni che la Regione individua nella legge 13, fra quelle che dovranno essere gestite e coordinate non più dalle singole province ma dalle aree vaste, c'è appunto la funzione della promozione e dell'organizzazione turistica sui territori. Le aree vaste non saranno e non sono, adesso al netto, diciamo, della città metropolitana, che ha uno status diverso ovviamente rispetto alle altre, delle nuove province, non saranno la sommatoria, diciamo così, delle vecchie province, ma saranno appunto dei coordinamenti per quanto riguarda la funzione turistica di carattere interprovinciale, che dovranno appunto, poi entrerò nel merito, gestire, oltre che le risorse regionali, anche una serie di funzioni che fino a oggi sono state gestite in maniera autonoma dalle singole province. Quindi noi ci collochiamo con la legge 4 all'interno della cornice che è stata disegnata appunto dalla legge 13 sul riordino istituzionale, quindi all'interno del tema della funzione, del coordinamento delle funzioni di area vasta. La seconda considerazione, che non ha nulla di politico, ma che è una conseguenza di una serie di normative, soprattutto di carattere comunitario, che sono intervenute negli ultimi anni e che ci ha portato naturalmente a spingere ulteriormente sull'acceleratore per arrivare all'approvazione della nuova legge regionale sul turismo in tempi tutto sommato rapidi, diciamo, per i tempi soliti della politica. Tenete conto che noi abbiamo approvato in aula, senza nessun voto contrario, la legge 4 a marzo del 2016, marzo di quest'anno, quindi poco più di un anno dopo l'insediamento della giunta regionale. È dovuto anche al fatto che le direttive comunitarie, dalla direttiva servizi ma anche ad altre direttive di carattere europeo, non ci consentivano più di mantenere l'attuale sistema di cofinanziamento alle unioni di prodotto. Voi sapete che la legge 7, che è la vecchia legge sul turismo, la vecchia legge del turismo, che ancora oggi nella fase transitoria diciamo, la utilizziamo appunto per evitare che ci siano interruzioni di programmazione di operatività, ma dal 1 gennaio 2017 entrerà in funzione operativa la nuova legge, l'attuale legge sul turismo, la legge 7, prevede, cioè è costruita sostanzialmente sul ruolo da una parte delle province e dall'altra delle cosiddette unioni di prodotto, che sono delle associazioni che dal punto di vista giuridico sono sempre state considerate pubbliche, e questo ci ha consentito, diciamo così, negli anni di erogare finanziamenti al di fuori del regime de minimis previsto dalla Comunità Europea, con affidamenti diretti. In realtà, e questo andava bene fino a un certo punto, poi diciamo che la legislazione comunitaria, a partire dalla direttiva servizi, è cambiata e oggi non è più possibile, diciamo, erogare finanziamenti pubblici a associazioni di diritto privato con finalità pubbliche come le unioni di prodotto, che hanno all'interno della propria compagine sociale sia enti locali e province, ma anche operatori e soggetti economici di carattere privato. E quindi era necessario modificare la legge non solo, ma anche per questa ragione, per plasmare l'impianto normativo e organizzativo e adeguarlo alle più recenti normative di carattere europeo e nazionale che regolano il sistema del cofinanziamento. Questi sono, diciamo, i due elementi di riferimento, ecco, che ci hanno guidato dal punto di vista istituzionale e normativo nella fase di costruzione della nuova legge regionale sul turismo. Poi naturalmente ci sono ragioni di carattere politico legate appunto ai cambiamenti, politico nel senso di politiche turistiche naturalmente, che ci hanno guidato appunto nella definizione, nell'elaborazione di questa proposta, che oggi non è più una proposta ma è una legge approvata dall'Assemblea legislativa, che ci hanno portato appunto a definire un testo che prova a dare una risposta avanzata ai grandi cambiamenti della domanda turistica, ai grandi cambiamenti che il mercato turistico, la domanda internazionale impone rispetto a una fase precedente. Noi ricordiamo tutti che la legge 7, che pure ha dato grandi risultati in questa regione, una legge che noi naturalmente abbiamo preso come punto di riferimento anche per la scrittura della nuova legge, tant'è vero che alcuni principi, alcuni elementi cardine della legge 7 sono stati traslati e declinati nella nuova normativa, adeguandoli naturalmente a un nuovo contesto che è ovviamente cambiato rispetto a 18 anni fa, ma comunque stiamo parlando appunto di una legge, la legge 7, che è stata approvata nel 1998 e che quindi anche dal punto di vista dell'organizzazione turistica, anche dal punto di vista di come i territori e i privati, non solo fra di loro ma anche rispetto al mercato, si pongono, andava, diciamo, profondamente rinnovata. Quindi noi abbiamo fatto un'operazione sostanzialmente di smontaggio e di rimontaggio, costruendo questa proposta che è incardinata dal punto di vista istituzionale sulla costituzione delle destinazioni turistiche, che sono dal punto di vista diciamo giuridico, sono, diciamo, degli enti strumentali di secondo grado dei comuni, sono soggetti quindi interamente pubblici, perché diversamente appunto non potevamo trasferire le risorse a soggetti che avevano nella propria compagine sociale anche dei soci, fra virgolette, privati. Poi dirò anche come risolviamo il tema del rapporto pubblico-privato nel governo delle politiche regionali sul turismo. Quindi le destinazioni turistiche sono a tutti gli effetti degli enti strumentali di secondo grado dei comuni o delle unioni dei comuni, che riceveranno dalla regione le risorse per fare alcune cose, per coordinare a livello di area vasta alcune funzioni turistiche che oggi sono appannaggio delle province e della città metropolitana. In particolare le destinazioni turistiche dovranno svolgere tre funzioni, che sono quelle che oggi sono svolte dalle province e dalle unioni di prodotto, domani saranno svolte non più dai due soggetti separati, come viene oggi, ma saranno gestite, a partire naturalmente dalla gestione delle risorse, dalla destinazione turistica. Per quanto riguarda l'area metropolitana di Bologna, diciamo, la cosa è molto più semplice che per la restante parte della regione, perché qui è stata presa una decisione che l'area vasta finalità turistica prevista dalla legge 13 coincide di fatto con l'area metropolitana, perché l'area vasta finalità turistica è di fatto un confine di carattere geografico. La destinazione invece turistica è appunto quello che dicevo prima, un ente strumentale di secondo grado a cui aderiscono i comuni o le unioni dei comuni, naturalmente quei comuni o quell'unione dei comuni che hanno un obiettivo di valorizzazione turistica del proprio territorio. Non è detto e non è obbligatorio che tutti i comuni della regione aderiscano a una destinazione turistica, perché è evidente che ci sono comuni che non hanno nulla di rilevante dal punto di vista turistico e quindi possono tranquillamente decidere di non far parte della destinazione turistica. Qui, ripeto, la cosa è molto più semplice e lineare, perché c'è una omogeneità fra l'area vasta finalità turistica, che coincide con la città metropolitana, e la destinazione turistica dentro l'area vasta probabilmente coinciderà a sua volta con la città metropolitana, o comunque poco si discosterà. Quindi dicevo, dovranno fare svolgere sostanzialmente tre funzioni che oggi sono gestite dalle province e dalle unioni di prodotto. La prima, con le risorse che metterà a disposizione la regione. La prima è quella di sviluppare piani di promozione turistica dell'area vasta, quindi quello che prima era il PTPL della provincia di Bologna, domani sarà il piano di destinazione turistica, di promozione della destinazione turistica città metropolitana di Bologna. Quindi da questo punto di vista cambia solo il nome, no? Ma sostanzialmente il contenuto rimane quello, perché c'è appunto questa coincidenza. Dovranno gestire le risorse per il mantenimento del sistema dell'accoglienza e dell'informazione turistica su scala ovviamente provinciale, quindi su scala di città metropolitana, quindi il sistema degli uffici di informazione turistica. Naturalmente qui poi dopo sarà l'area metropolitana che dovrà fare le sue scelte, ecco, se destinare più risorse alla promozione rispetto a quelle che venivano destinate al PTPL parte di promozione e togliere le risorse al sistema dell'accoglienza e dell'ospitalità, o viceversa. Sono scelte naturalmente quelle che non impone la regione definirà dei criteri e magari delle percentuali massime da assegnare a ciascuno delle tre funzioni della destinazione, però poi nell'ambito di questi criteri saranno poi i rappresentanti che sceglierete a decidere, no? Come allocare le risorse che la regione mette a disposizione. La terza funzione della destinazione turistica città metropolitana di Bologna sarà quella di sostenere le unioni dei comuni o i comuni nelle iniziative di promozione turistica cosiddette di carattere locale, quindi i grandi eventi o gli eventi che hanno l'obiettivo di incrementare l'appeal e gli afflussi turistici nel territorio dell'Appennino. La destinazione turistica, con le risorse della regione, potrà decidere e selezionare quelli che a suo giudizio ritiene siano quelli meritevoli di un sostegno, perché hanno appunto i contenuti per essere iniziative che attraggono turisti nelle destinazioni dell'Appennino bolognese. Quello che non deve fare la destinazione turistica, io non mi stancherò mai di dirlo perché altrimenti falliremo nella nostra legge, è quello di funzionare da bancomat per i comuni. Cioè la destinazione turistica non potrà erogare piccoli contributi a tutti i comuni dell'Appennino per sostenere sagre o iniziative che non hanno nulla di turistico, perché noi in questo modo non valorizzeremo la destinazione, non faremo un'operazione di sistema e di marketing vero sulla destinazione, ma servirebbe solo per dare qualche spicciolo ai singoli comuni per sostenere iniziative che non hanno, diciamo, se non inquadrate in una logica appunto di marketing di destinazione, non hanno, diciamo, come dire, le spalle per essere iniziative che valorizzano davvero la destinazione. Quindi questo è, come dire, una ovviamente valutazione di carattere politico, però se questo succede, naturalmente non solo nella città metropolitana di Bologna, ma deve essere un principio che viene, come dire, assunto con grande senso di responsabilità da parte dei comuni, perché poi, venendo meno il ruolo delle province, saranno i comuni, soprattutto i comuni turistici più rilevanti, a guidare dal punto di vista politico, no, le scelte nella destinazione. È un principio fondamentale da rispettare, da mantenere, perché se dobbiamo creare le destinazioni per frammentare le risorse in mille rivoli, noi non assolveremo al compito e alla funzione che questa legge si è data, che è quella appunto di fare del marketing territoriale di destinazione per accrescere l'appeal e incrementare i flussi turistici nelle destinazioni turistiche della nostra regione. Quindi qui poi naturalmente dopo ne riparleremo, ma è un tema che investe, come dire, dal punto di vista politico, che dovrà guidare, perché le destinazioni avranno naturalmente un presidente, un comitato direttivo senza oneri, perché stiamo parlando di sindaci o assessori che, oltre a fare i sindaci e gli assessori nei propri comuni, dovranno anche guidare politicamente la destinazione. E queste sono scelte che farete voi, ecco, non certamente la regione. Quindi queste sono le tre funzioni. La legge naturalmente non è che sposta completamente l'attenzione e le politiche, oltre che le risorse, dal prodotto alla destinazione. I prodotti saranno ancora fondamentali, ovviamente, però non più promossi, diciamo, singolarmente, come avviene oggi attraverso l'unione di prodotto, ma i prodotti turistici forti, quelli che hanno, diciamo, appeal sui mercati, che hanno la possibilità davvero di incrementare i flussi turistici, quindi di generare sviluppo economico nei territori, dovranno essere promossi, integrati fra di loro, però appunto in una logica in cui è il territorio che viene considerato, diciamo così, il prodotto principale su cui investire e su cui fare leva per azioni di marketing sui mercati nazionali e internazionali. Quindi nell'Appennino, con questa legge, non solo perché c'è il tema della promozione della destinazione, ma anche perché la legge prevede proprio fra i prodotti, diciamo, principali di carattere regionale, proprio il tema del prodotto Appennino, Appennino bianco e Appennino verde, con i parchi ambientali che abbiamo inserito addirittura anche nella cabina di regia regionale, perché riteniamo che soprattutto nelle zone appenniniche i grandi parchi ambientali siano un grande attrattore turistico, quindi i parchi che svolgono sì la funzione di conservazione e tutela dell'ambiente, ma svolgono anche l'altrettanto importante funzione di valorizzazione turistica di zone montane, collinari e appenniniche, dove questi parchi svolgono appunto una funzione di catalizzatore di esperienze di carattere turistico. E d'altronde i dati del 2015 e anche quelli dei primi tre mesi del 2016 dimostrano come nelle zone appenniniche, dove i parchi nazionali o regionali hanno svolto una funzione, ripeto, non solo di carattere conservativo ma anche di carattere promozionale, di valorizzazione del territorio, i dati turistici confermano che in quelle zone i flussi sono incrementati in maniera importante e considerevole. Quindi non solo perché ci sono gli impianti sciistici, non solo perché c'è il tema neve, che peraltro meriterebbe, diciamo, una riflessione a parte, ma soprattutto nei periodi, diciamo, primaverili ed estivi, i dati del turismo appenninico della nostra regione nel 2015 sono dati particolarmente positivi. E questa positività è dovuta non solo, ma in buona parte anche al ruolo di attrattore turistico che hanno svolto i parchi nazionali o regionali o interregionali. Perché naturalmente poi queste sono valutazioni che verranno fatte in sede di destinazione turistica. Io penso che, come diceva prima anche Gnudi, in Appennino il tema, i temi, diciamo, i prodotti sui quali poter davvero costruire una nuova progettualità di promozione turistica, di marketing, di destinazione e di prodotto possono essere davvero rappresentati dallo sport, dal cicloturismo, dal termalismo, laddove ci siano ovviamente stabilimenti termali che, diciamo, tutte le difficoltà che stanno attraversando però possono rappresentare, oggi sono in una fase, alcuni, non tutti, diciamo, di difficoltà, però possono rappresentare un elemento per fare ripartire l'economia turistica in certi comprensori collinari, e naturalmente, come dicevo prima, il tema del turismo legato all'esperienza e al paesaggio e ai grandi attrattori ambientali. Credo che queste siano le leve sulle quali costruire una nuova politica di valorizzazione e promozione turistica nell'Appennino, laddove ci sono naturalmente delle stazioni sciistiche importanti. Adesso, per quanto riguarda l'Appennino bolognese, naturalmente mi riferisco al comprensore del Corno alle Scale. Lì dovremmo fare una riflessione a parte, siamo comunque impegnati come regione a sostenere gli sforzi che si stanno facendo in quei territori per rilanciare anche dal punto di vista infrastrutturale gli impianti sciistici, con Lizzano, come dice il vice sindaco, no? siamo impegnati a sostenere insieme ai gestori e al parco, insomma, un piano di triennale di investimento per riqualificare l'impianto di innevamento artificiale, che saranno sempre di più naturalmente decisivi, no? per garantire nei nostri comprensori sciistici una stagionalità, diciamo, soddisfacente, stante la spesso purtroppo mancanza di precipitazioni nevose adeguate. Comunque su quello, diciamo, siamo anche impegnati come regione ad aumentare le risorse sulla legge 17 per il sostegno delle stazioni sciistiche del nostro Appennino. Quindi ecco, questi sono, credo, i driver sui quali costruire una rinnovata capacità di progettazione e di promozione turistica nel nostro Appennino. Su Bologna so che c'è un ragionamento, un percorso, più che un ragionamento, avviato con il Comune di Bologna, in particolare il protocollo che è stato firmato lo scorso anno anche dalla Regione Emilia Romagna, fra l'altro, va nella giusta direzione. Bologna, la città di Bologna, il comune di Bologna ha fatto un percorso importante di crescita, indubbio, in questi anni, cioè, ha deciso Bologna di essere una città turistica, è la settima città d'arte italiana per numero di presenze, pochi lo sanno, quindi dopo i quattro grandi mostri sacri e qualche altra città, subito dopo, diciamo, c'è Bologna insieme ad altre città. Naturalmente la presenza dell'aeroporto, la presenza dell'alta velocità gioca un ruolo decisivo e determinante, soprattutto per l'incoming dai paesi internazionali. Le scelte politiche fatte dal Comune di Bologna rispetto alla destinazione di una parte delle entrate dell'imposta di soggiorno sono andate nella direzione, appunto, di dare un sostegno forte all'economia turistica, allo sviluppo del turismo nella città, e credo che lavoro fatto, diciamo, dal Comune, da Bologna Welcome, che è la DMO che sta supportando, diciamo, dal punto di vista operativo, ecco, le politiche turistiche del Comune, vadano appunto nella giusta direzione, che è anche quella di vendere e promuovere non solo la città d'arte, non solo Bologna come città del gusto, come città, diciamo, fulcro, no, di questo territorio, ma quella appunto di vendere un territorio più largo, più esteso, e di vendere quindi e di promuovere anche tutte le grandi eccellenze che ci sono alle spalle della città di Bologna e che possono davvero far fare un salto di qualità importante al lavoro già comunque significativo che è stato fatto in questi anni, e valorizzare quindi, diciamo, dal punto di vista turistico e dell'appeal del turismo esperienziale, quindi non solo i grandi numeri, i valori e le eccellenze della città di Bologna, ma direi un comprensorio più vasto che si estende fino, diciamo, all'Appennino, alle zone dell'Appennino bolognese. Questo è un po' l'obiettivo che si prefigge la legge. Adesso siamo nella fase, diciamo, attuativa, che ci dovrà accompagnare fino al mese di ottobre e di novembre, quindi la definizione degli statuti, i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, sia alle destinazioni che ai club di prodotto, cioè ai privati, la composizione, diciamo così, degli organi di governo delle varie destinazioni. Noi daremo delle linee guida, poi naturalmente i componenti se li scelgono le destinazioni, il pubblico si sceglie i suoi, i privati si sceglie i propri. E quindi ecco, siamo in questa fase, domani credo ci sia un incontro tecnico in regione appunto per definire tutta una serie di aspetti appunto di carattere più tecnico, e quindi il treno ecco, è partito. Naturalmente non sarà, soprattutto nella prima fase, semplice rimettere in moto questa macchina che è stata appunto ricostruita sulle basi delle considerazioni che facevo inizialmente, ma sono insomma fiducioso che riusciremo, diciamo, ad assolvere il compito che ci siamo dati e a costruire tutte le condizioni perché si possa fare nei prossimi anni un bel lavoro, coinvolgendo anche i GAL, ecco perché noi abbiamo inserito anche nella cabina del Comitato di Concertazione Turistica Regionale anche un rappresentante dei GAL che possa, soprattutto quei GAL che hanno deciso di investire, diciamo, sulla promozione e lo sviluppo del turismo sostenibile, per evitare che ci possano essere azioni disgiunte fra la regione e la destinazione, i GAL, e quindi avere un'interfaccia e un coordinamento sarà senz'altro utile, ecco, per evitare dispersioni di energie e di risorse, ma per finalizzare meglio le poche risorse che sono a disposizione, perché stiamo parlando di qualche milione di euro, ma comunque sono sempre poche naturalmente rispetto alle necessità e alle esigenze. E ecco, ripeto, ci sono credo le condizioni per fare davvero nei prossimi anni, ecco, un bel lavoro, quindi consentirci di raggiungere quegli obiettivi che tutti ci siamo prefissati nel momento in cui abbiamo iniziato questo percorso che ci ha portato appunto all'approvazione della legge. Io mi fermo qui, ecco, poi naturalmente sono a disposizione per domande, e poi comunque anche i tecnici della regione sono impegnati in incontri nei territori per mettere a punto, diciamo, tutto quello che va messo a punto per partire a gennaio con tutto quello che serve, ecco, per fare un percorso di sviluppo importante.